Wimbube, 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 Wimbube,
Wimbube. Cuori e code, un programma di Giulia Negri e Elena Polidori. Bentornati ascoltatori di Oltrelago, bentornati a Cuori e Code, la nostra trasmissione con la nostra Giulia che oggi ha la tosse, ma va bene lo stesso. Buongiorno
oggi,
Giulia,
sì.
Buongiorno Giulia.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Male di stagione,
male di stagione.
Bene, ma male di stagione.
Ma va benissimo lo stesso.
Tosse.
Allora, non c'è problema, tanto tutti abbiamo dei mali di stagione, quindi se sentirete tossire un po' Giulia non è un problema, perché noi oggi abbiamo deciso di proseguire nel nostro racconto che abbiamo cominciato nella scorsa trasmissione, che parlava della diciamo legge approvata all'interno della legge di bilancio dal governo Meloni, che consente sostanzialmente a tutela delle regioni, cioè nel senso con le regioni che devono dare il loro benestare e fare un regolamento, di uccidere la fauna selvatica. Con fauna selvatica si dice tutto, non solo i cinghiali, quindi, ma anche volpi, ma anche scoiattoli, tutto quello che è in circolazione può essere considerato di selvatico. Questo ha aperto, ovviamente, come era facilmente immaginabile, noi avevamo ironizzato, Giulia, sulla possibilità che nei parchi romani cominciasse la caccia grossa, invece è assolutamente cominciata. Ci sono degli episodi ci sono degli episodi di cronaca che raccontano di persone trovate addirittura con le balestre a Sette Bagni, è successo anche questo, che andavano a caccia del cinghiale, ma poi adesso poi ce li racconterai tu nel dettaglio. Al nord un daino che è stato ammazzato così perché circolava per le strade con un daino, e poi ancora a Roma, Villa Panfili, teatro di scorribanda, 11 cinghiali. Giulia, andiamo con ordine e raccontiamo per esempio cosa è successo, e poi raccontaci anche della manifestazione che c'è stata contro questa normativa. Ma andiamo con ordine, intanto gli episodi.
Allora, come avevamo immaginato, già tutti noi che amiamo gli animali, ma le associazioni, ma anche la parte civile della popolazione, come la chiamo io, si è aperto il Far West. Quindi abbiamo dato praticamente via alla follia umana, per cui ecco, Sette Bagni, uomo armato di balestra che andava a cacciare, cacciatori che hanno ucciso in questo caso un cane di famiglia che stava tranquillamente scorazzando nel proprio terreno perché scambiato con un cinghiale, ma soprattutto una cosa aberrante che era già successa a Roma a qualche anno fa e che si è ripetuta drammaticamente a Villa Panfili, quindi famigliola di cinghiali chiusa nella villa. Villa Panfili, ricordo che è, se non sbaglio, il più grande parco romano che abbiamo, romano, è uno dei più grandi d'Italia, per cui frequentato abitualmente da famiglie, bambini, persone che passeggiano con il proprio cane, anziani, quindi è uno dei parchi più vissuti di Roma. E queste persone, quindi l'amministrazione comunale, tranquillamente ha chiuso con l'utilizzo appunto dei vigili, ha intrappolato questa famigliola per poi sterminarla. Quindi 11 cinghiali sotto gli occhi di persone comuni, sensibili, persone di associazioni che si sono battute per poter salvare queste povere anime. Ma sono passati soprattutto, sono passati sopra la sensibilità umana, sopra la vita di queste bestiole.
Ma Giulia, hanno
calpestato qualunque cosa.
Hanno raccontato, e dici tu se è vero o falso, che in realtà i cinghiali non sono stati uccisi, ma sono stati addormentati per poi essere messi in strutture.
È una falsità. Non è vero.
Ecco,
È
era
una
facile.
falsità, perché ovviamente, ma perché secondo me loro si rendono conto dello schifo che stanno consentendo,
E quindi
quindi
raccontano
in qualche
menzogne,
modo
sì.
raccontano menzogne supportati da qualche giornale che
Sì.
ovviamente copre queste menzogne, perché diciamocelo chiaramente, secondo me è una vergogna che
Certo.
un'amministrazione, che una regione, che uno Stato consenta questi scempi, perché non è una questione tra legale e illegale, è una questione tra legale e morale, nel senso che, ok, la legge consente di uccidere, consente la caccia, ma è morale tutto ciò? È
No,
questo che la
no.
domanda ci dobbiamo fare.
Ma
Non ci dobbiamo fare la domanda se è illegale, ma è morale?
non
E
è una
io
cosa.
ritengo che
Ma io
non lo
no,
sia,
no, io
non lo sia.
ne faccio più un discorso di civiltà che di moralità.
Civiltà non è.
Allora, il discorso di civiltà
Beh, la
non.
morale per me andava pari passo poi con quella che è la civiltà, la nuova sensibilità verso tutto quello che ci circonda.
Ma è evidente, ma
Quindi.
il problema è che così come è successo per altre categorie, la Meloni ha perso ovviamente, ma probabilmente non pensava neanche di averli, i voti della parte consistente, molto consistente, animalista che c'è in Italia. Ma questo io voglio dire anche un'altra cosa. Quando voglio dire, questi cinghiali non stanno lì per caso, no, Giulia? Cioè, questi cinghiali
No.
hanno cominciato a, tra virgolette, espandere la loro popolazione in maniera assolutamente senza controllo, per un motivo molto particolare, cioè quello che, della reintroduzione da parte dei cacciatori, perché erano loro che volevano,
Esatto.
di un
Ossia.
certo tipo di fauna che era ovviamente stata sterminata totalmente da loro stessi e che quindi abbisognava di rimpinguare le
Una
fila.
reintroduzione,
Una
e
reintroduzione.
sia, ossia, esattamente. Allora, e prima di tutto io direi che se la caccia fosse stata la soluzione, il problema sarebbe stato già risolto. In realtà, è proprio per la caccia che noi abbiamo questo tipo di problema così invasivo, perché andare a reintrodurre nella fauna autoctona una razza, degli esemplari che non sono autoctoni, ha comportato uno stravolgimento di quello che era l'habitat naturale, quindi fauna già presente sul territorio.
Certo,
Quindi
certo.
l'introduzione di esemplari più resistenti, più prolifici, ha comportato poi un aumento a dismisura del numero di cinghiali sul territorio. Ma il problema, secondo me, non è solo, cioè, proviamo a cambiare un attimo punto di vista. Il problema è il cinghiale, ma se noi cominciassimo a ragionare che il problema è l'uomo, ossia perché il cinghiale deve essere lui il problema. Il problema è l'uomo che ha introdotto una specie che non era autoctona, priva sempre più i cinghiali la fauna, anzi più in generale di spazi vivibili. Pensiamo agli incendi dolosi, per esempio. Quindi gli animali, la fauna è costretta a spostarsi verso zone urbane per potersi cibare.
Sì.
Pensiamo che non abbiamo le recinzioni sui parchi, perché magari nei parchi, e questo avviene a Roma, per esempio nella zona tra Balduina e Pineta Sacchetti, nei parchi noi abbiamo delle favelas, quindi di persone che devono entrare e uscire da questi parchi perché vivono nelle tendopoli
È
all'interno
verissimo,
di questo,
è
dei parchi
verissimo.
urbani. E io, guarda, io ne sono testimone personale perché sono andata a fare delle catture di gatti in queste zone, quindi ovviamente queste persone tagliano le reti. E soprattutto, se noi non impariamo a smaltire i nostri rifiuti,
Certo.
ovviamente qualcuno in quei rifiuti troverà del cibo. Quindi il problema non è. Io comincerei a parlare non del problema dei cinghiali, ma il problema dell'uomo che continua ad avere una visione antropocentrica e assolutamente indifferente a tutto ciò che lo circonda e a tutte le altre forme di vita che sono sulla Terra, pensando di essere il padrone dell'universo e mai mettendosi in discussione su certi comportamenti che si perpetrano per anni
Allora,
e anni.
c'è
L'uomo non
anche
sbaglia mai, a quanto sente, cioè in tutto questo discorso l'uomo è innocente su tutto, in realtà è il
Vabbè,
primo
lì
colpevole.
c'è anche il substrato della cultura cattolica che ha sempre messo l'uomo al centro dell'universo,
Al
ovviamente.
centro
E
dell'universo, quindi poi il
ovviamente non
discorso
tutto il resto.
sull'antropocentrismo diventerebbe lunghissimo. No,
diventa
ovviamente,
lunghissimo,
però
diventa
ecco.
filosofico, ma qui è una questione invece banalmente di lobby. Allora, perché di lobby? Perché
Esatto.
noi stiamo vedendo, adesso il discorso politico, Giulia, glielo racconto un po' io, stiamo vedendo un governo che ovviamente è andato al potere con una marea di voti, ma soprattutto con i voti di una serie di lobby che in questo momento Giorgia Meloni sta cercando di ripagare. Una di queste sono i balneari, ne potremo parlare a schiovere, diciamo, di altre lobby, ma una di queste in assoluto è quella dei cacciatori che da sempre votano a destra.
Esatto.
Da sempre è il cosiddetto popolo delle doppiette, che si è sentito rinfrancato dopo anni in cui è stato messo sostanzialmente alla gogna. Alla gogna perché? Perché ovviamente, essendoci quasi tutte le regioni a guida di un centro-sinistra che invece voleva in tutte le maniere mandare avanti un discorso di nuova cultura legata ai parchi, legata all'ambiente, diciamo, cioè al centro-destra dell'ambiente non gliene frega assolutamente nulla, men che meno degli animali. Allora, loro che non governano ma comandano, hanno deciso, in virtù di questo diktat delle doppiette, di dare la possibilità alle persone, per una malcelata questione di sicurezza. Ma ragazzi, ma dov'è la sicurezza? La sicurezza può essere,
Non è la sicurezza.
può essere legata al fatto, Giulia, che i cinghiali tante volte attraversano la strada, però su una persona che prende il cinghiale, ce ne sono altre migliaia che vengono, come dire, accompagnate dai cinghiali tranquillamente nelle strade e nessuno gli fa niente perché il cinghiale ha
Guarda, io
paura.
ieri sera rientrando a casa ho visto un gruppetto di cinghiali che rufolava in un prato, in un pezzo di boschetto, tranquilli, non rompevano le scatole a nessuno, non hanno dato fastidio a nessuno, si stavano cibando e poi sarebbero tornati nella
Sì.
boscaglia. Quindi diciamo che c'è anche tutta una parte di giornali che stanno creando, anche i social che stanno creando un allarmismo, un aiuto, aiuto, il cinghiale,
Beh, è fatto
perché vedono
apposta,
questi cinghiali correre nelle città. È fatta apposta, sì.
è
È
fatta
ad hoc, cioè
apposta
creare
per sì.
l'allarmismo giustifica poi la violenza della risoluzione, quando in realtà ci sarebbero soluzioni molto meno cruente, molto più rispettose anche degli altri
Allora,
esseri
però
viventi,
meno
perché
di
io continuo a
perdenti e
sottolineare che
meno,
sono esseri viventi.
certo, meno però sono comunque soluzioni, meno economicamente, diciamo, costano un po' di più, ecco, vogliamo dirla così.
Ma guarda,
Dimmi, dimmi.
sul costare un po' di più posso dire che un vaccino contraccettivo costa circa 2 euro, quindi la
Figurati.
spesa ne parliamo.
No, ne
Diciamo che
parliamo.
sarebbe meno, che non giustificherebbe l'utilizzo delle doppiette e
Sì,
allora
però
lì si apre un
a quel
mondo
punto,
economico
esatto.
ampio,
E a
è
quel
lì che girano i
punto,
soldi.
brava, brava, lì c'è un discorso proprio di denaro. Prima o poi qualcuno affronterà anche l'argomento perché, insomma, non c'è solo la categoria dei benzinai che Giorgia Meloni ha stropicciato mettendogli alla gogna solo per giustificare il fatto che non hanno potuto tagliare le accise. Guarda un po'. Ci sono anche questi signori a cui evidentemente durante la campagna elettorale sono arrivati parecchi denari al centrodestra. Mi dispiace per esempio che una come Maria Vittoria Brambilla, che da sempre è stata diciamo di quella
Esatto.
parte politica, taccia davanti a questa cosa. Io non ho visto da parte dell'ex
No,
onorevole
neanche io.
nessun tipo di eppure lei è stata una delle persone che più di altri hanno basato la propria
Ma
popolarità
tuttora è
proprio.
presidente di un, se non sbaglio, tuttora è presidente di una grande associazione animalista. E mi
Purtroppo non
sembra così strano
abbiamo.
che non si stia schierando.
Ecco, esatto. Ma
Non
questo fa.
erano presenti neanche alla manifestazione di ieri.
Beh, te credo, voglio dire, non sarebbero stati neanche graditi probabilmente, ma
Neanche ben voluti.
neanche ben voluti. Ma raccontiamo invece che cosa è successo a Roma, che tipo di manifestazione è stata, quella, diciamo, contro questa legge.
Ieri c'è stata una prima manifestazione ad ampio respiro al Pantheon a Roma, dove diverse associazioni hanno organizzato appunto questa manifestazione assolutamente pacifista, dove ci sono stati diversi interventi molto interessanti che sono di attori, attori ovviamente che sposano la causa, di rappresentanti del mondo scientifico e della società civile, dove appunto si è parlato e si è cercato di far. Di coinvolgere insomma la popolazione che era intervenuta, ma anche magari le persone che stavano semplicemente lì. Il Panto è una delle zone più frequentate di Roma, anche dai turisti, quindi si è scelta anche come posto per dare visibilità alle nostre rimostranze, dove appunto con interventi molto precisi, molto civili, si è espresso tutto lo sdegno per una legge che consente in pratica il Far West. E quindi si è cercato di sensibilizzare la parte civile della popolazione e di contrastare l'azione assolutamente assurda del governo e
Certo.
soprattutto di quello che sarà il recepimento da parte delle regioni. Io personalmente spero che non sia la prima manifestazione, ne auspico una serie fino a quando non raggiungeremo l'obiettivo, che è quello di sospendere questo tipo di iniziative folli. Sono stati uccisi. Non solo a parte i piccoli numeri, che per me anche una
Sì,
vita vale
certo.
tantissimo, però i piccoli numeri che abbiamo visto, lo so, a Villa Pamphilì e nelle altre parti d'Italia, ma in tutta Italia sono stati uccisi oltre 90.000
Sì,
cinghiali, il
certo.
che mi sembra veramente una follia e soprattutto
Un'ecatombe.
a me sembra un'ecatombe e soprattutto mi sembra folle consentire ad altri folli di andare in giro armati dal coltello di cucina alla balestra
Sì,
di
no,
andare in giro ad
no,
uccidere.
è una cosa folle,
Quindi
però vedrai,
è una cosa
Giulia.
proprio folle.
Vedrai Giulia, e te lo dico purtroppo anche con i nostri ascoltatori, finché non ci scappa il morto umano in virtù di un incidente che per forza succederà se qui ci saranno le doppiette in giro così tranquillamente, allora fino a che non ci sarà questa cosa, la stretta non arriverà. Sì.
Posso dirti la mia? Speriamo che accada presto.
Sì,
Molto
purtroppo
cinicamente.
molto
Ne muore
cinicamente,
uno
sì.
per salvarne altri. E quindi io
Ma
spero che
basta anche
succeda
che,
presto
ma
perché
senza che muoia, che si
anche chi finisce
ferisca,
al pronto soccorso,
anche che
finisce
finisce
al
al
pronto
pronto
soccorso.
soccorso, capito? Allora a quel
Quindi ecco,
punto
ma che non sia tra cacciatori, che sia una persona normalissima che stava passeggiando ed è, tra l'altro è già successo che scariche di piombini arrivassero a persone che stavano in macchina, perché chi c'è, chi si affaccia, cioè sta succedendo veramente la qualunque.
sta
C'è chi si
succedendo la
affaccia e spara
qualunque.
perché ha visto in lontananza. Cioè abbiamo dato veramente la possibilità, stiamo dando la possibilità a queste subspecie, perché per me i cacciatori questo sono, di cacciare in ogni ora del giorno, dell'anno, cacciare qualsiasi forma di fauna. Quindi
No,
è
poi
veramente, stiamo
vabbè.
rasentando all'alba del 2023 la follia. Invece di promuovere una convivenza civile tra diverse specie animali, perché tra cui ci siamo anche noi stiamo tornando nel Medioevo. E
Allora,
quindi
Giulia, a proposito di Medioevo, c'è un modo di cacciare che è assolutamente medievale e che ci consente, spiegandolo e raccontandolo, di raccontare poi la storia, la bella storia di oggi, no? Che comunque noi
esatto,
sempre.
io
Dai, Giulia.
niente, dunque, io in tutto questo non solo ci sono i cacciatori, ma poi ci sono anche i bracconieri, che spesso sono sempre cacciatori che però infrangono le leggi. Il bracconaggio è una delle piaghe più diffuse in Italia e anche nella nostra zona, e queste persone praticamente disseminano il territorio con dilacci, sono cosiddetti, chiamati lacci, che è una caccia, viene usato in particolare è
Spiega
una
bene
tecnica
come
di
sono
caccia.
fatti questi lacci,
Esatto,
Giulia.
adesso vi racconto come sono questi lacci. È una tecnica in genere usata per la caccia al cinghiale, che è molto diffusa e anche molto atroce, tramite questi lacci, che si tratta in sostanza di una trappola cruenta che non lascia scampo alla vittima. È un laccio d'acciaio che viene posizionato a mo' di cappio nei punti di passaggio degli animali selvatici, per esempio nei sentieri che conducono ai varchi d'acqua, dove magari la fauna va a dissetarsi. E praticamente transitando in quel punto il cinghiale viene praticamente incappa in questo laccio, viene stretto al collo e per liberarsi si dimena. E questa è la cosa più tragica, perché dimenandosi il cappio si stringe ancora di più. E quindi praticamente l'animale muore dopo ore di agonia tra dissanguamento e soffocamento. E io ho un'amica che abita in prossimità di un bosco, qui a Trevignano, e sente le urla di questi poveri animali. Quindi è veramente nell'assurdità della caccia, è la forma ancora più assurda di questa assurdità. È una cosa veramente immorale.
Sì.
Assolutamente illegale, ma molto molto praticata. E spesso la paura è questo, che quando si va nei boschi, magari con il proprio cane per una passeggiata, e magari il cane si allontana perché nel bosco magari si allontana un po' dal padrone, se incappa in uno di questi cappi,
Finisce
fa una
malissimo,
fine
certo.
e non viene, finisce malissimo. Anche i gatti, è successo che sparissero magari in quelle famiglie dove abitano vicino a delle boscaglie, magari il gatto esce, si va a fare una passeggiata e non torna, e poi lo ritrovano in
Sì,
questi lacci.
sì,
È
sì.
diffusissima questa cosa, molto più di quanto si possa immaginare, molto più di quanto chi cerca di coprire questa pratica dica.
Sì.
Però è molto molto diffusa, è diffusa, il problema è diffusa sia da cacciatori che da persone che non sono cacciatori, però si divertono in questa cosa. Tra l'altro, una cosa particolare, e poi magari parliamo di altro, la legge che hanno emanato consente poi per quegli esemplari
Sì.
che non sono affetti da peste suina, poi da
Sì.
verificare che cos'è la peste suina, possono essere mangiati, quindi possono finire nella
Sì.
produzione industriale o comunque consumati da chi l'ha cacciato. Ecco, ricordiamoci che c'è sempre poi l'inquinamento da piombo che rimane nel
Certo,
corpo
sì.
delle persone, dei cinghiali o dell'animale ucciso, per cui automaticamente poi cibandosi di queste carni, che non è che poi l'inquinamento da piombo svanisce perché lo fai bollire, come spesso si crede, sai, cuociandolo a fuoco alto si sterilizza. In realtà poi queste sostanze finiscono nel corpo umano, al che dico,
Sì,
a me
certo.
poi sinceramente non importa che un cacciatore poi si ammali, il problema è che poi diventa un costo
Per
per
la
la sanità
società,
pubblica e quindi per
certo.
tutti noi, per la società, quindi anche per noi che siamo contro queste pratiche. Quindi ecco, c'è
Certo.
tutto un discorso legato a queste pratiche, non è solo ammazzo l'animale, ma ha un impatto sulla società e sul buon vivere veramente molto più ampio di quello che si immagini.
Sì,
E
certamente.
l'altra cosa che vorrei, prima di raccontarvi la storia di Tobia, che è un cane finito in uno di questi cappi, di questi
Certo.
bracconieri, vorrei, magari poi sarà un argomento di cui potremo parlare nelle prossime
Certamente,
puntate.
certamente, Giulia.
Ossia, esistono metodi alternativi alla caccia? In particolare, la risposta è sì, nel senso che esistono le reti elettrificate, per esempio per chiudere i parchi, le aree protette, ma soprattutto esiste anche il vaccino
Sì.
contraccettivo, che è stata, la cui proposta di legge è stata presentata anche al ministro Speranza, quindi al governo precedente questo, ma che nessuno ha voglia e intenzione di portare avanti come discorso. Calcolate che è usato in America, ha risolto in alcuni casi il 60, ma anche l'80% dei casi con una riduzione fortissima del numero degli ungulati. Però facciamoci
Sì.
una domanda: perché non vuole essere portata avanti? Calcolate che un vaccino è stato stimato che può costare 2 euro. L'effetto dura 6 anni, non è assolutamente dannoso
Sì,
per gli
certo.
animali. Mi viene una domanda: forse non c'è abbastanza giro di soldi su questo
No,
argomento, perché
probabilmente
risolverebbe il
non si
problema? Ma
divertono, non si divertono a sparare,
non
perché
si
poi siamo
divertono.
sempre lì, si divertono a sparare, è
È
una cosa
sempre lì,
che.
no? Quindi facciamoci due domande: perché non vogliono valutare soluzioni alternative che sono state già attuate in altre parti del mondo, quindi
Certo.
voglio dire, perché no? E quindi ecco, io con questa domanda apro magari a una prossima puntata,
Certo.
dove magari possiamo parlare di quali sono i metodi, magari molto più morali, di risolvere un problema. Molto
Certo, molto più umani. Allora,
più
Giulia,
umani.
visto che come al solito noi quando cominciamo a parlare poi ci facciamo prendere la mano
Ci facciamo prendere la mano.
è perché appunto ormai sono già 25 minuti che parliamo e non sembra e sembra che abbiamo appena cominciato. Invece la nostra trasmissione che
Esatto.
dura purtroppo per noi solo mezz'ora, abbiamo pochi minuti per raccontare una storia invece molto bella e che tu hai appena
Sì.
accennato, che è quella che appunto riguarda il nostro Tobia, che è stato
Tobia.
trovato in una condizione assolutamente drammatica. Raccontaci questa storia perché ogni tanto ci fa bene al cuore pensare che, insomma, non tutto il male viene per nuocere. Nel caso di Tobia gli è andata veramente molto bene. Ma raccontaci tu la storia.
Allora, Tobia è un segugio maremmano. I segugi maremmani sono animali allevati appositamente per la caccia al cinghiale, sono molto coriacei, sono molto forti e vengono allevati proprio per poter
Certo.
contrastare i cinghiali. Quindi sono molto diffusi nelle zone dove i cacciatori sono soliti operare. Poi magari un piccolo particolare, un giorno parliamo anche di come vengono trattati i cani dei cacciatori.
Ecco,
Perché
questo
questo è un
sì, una
argomento
puntata intera
molto,
su
molto,
questo, sì.
una puntata su questo bisogna farla perché le persone, nell'immaginario collettivo è un cane fortunato che va a correre nel prato, nel bosco e dà libero sfogo al suo istinto naturale. Non è così, è una favola. Vi racconteremo come vivono i cani dei cacciatori. Quindi Tobia era un cane di un cacciatore, evidentemente, un cacciatore di cinghiali in particolare, che avventurandosi nel bosco ha pensato bene di, purtroppo per lui, di finire in uno di questi cappi. Di questi cappi che però non l'ha preso al collo, ma ci è finito praticamente con il busto, quindi all'altezza della vita è rimasto intrappolato. Ovviamente il buon cacciatore che cosa fa? Salva il suo cane? Manco per niente. Quindi lo ha lasciato al suo destino. Il cane non era microchippato perché
Ovviamente.
ovviamente così non si poteva risalire a chi fosse, però la cosa assurda è che questa è stata la fortuna di Tobia, cioè finire in quel cappio, patire le pene dell'inferno, del dolore in quel cappio, è stato l'inizio della sua nuova vita, perché il cacciatore non l'ha cercato, il cacciatore non l'ha ucciso per scuotere il premio assicurativo, come spesso avviene. E ne parleremo, ma l'ha lasciato al suo destino e il suo destino ha voluto sì che incontrasse un volontario che con la santa pazienza lo ha liberato, con molta difficoltà l'ha recuperato perché Tobia era un cane estremamente pauroso. Noi l'abbiamo accolto al rifugio e per oltre 2 anni, se non di più, è rimasto un cane molto schivo, molto timoroso. Aveva paura pure della sua ombra, di qualsiasi botto, di qualsiasi
Te
rumore.
credo, povera bestia.
Era traumatizzato, era al limite del fobico e abbiamo impiegato veramente molto molto tempo per fare in modo che Tobia si fidasse di noi. Ma veramente ci abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo rispettato i suoi tempi in particolare, non l'abbiamo forzato, fino a quando poi Tobia, dopo diversi anni, ha capito insomma, che non tutti gli umani sono brutte persone e piano piano si è fidato. Lasciato un po' andare, sempre sulla difensiva, ma ha accettato le nostre coccole, ha accettato di andare in passeggiata ed è stato un percorso lungo ma molto molto costruttivo. Non pensavamo che Tobia sarebbe mai stato richiesto da qualcuno in adozione, perché era comunque un cane provato da questa esperienza e soprattutto il famoso laccio nel quale era rimasto incastrato, che è stato l'inizio della sua vita migliore, ha lasciato i segni sul fisico, quindi Tobia all'altezza della vita aveva ancora e ha tuttora
Sì.
questo cerchio dove fa vedere proprio visivamente che cosa significa rimanere intrappolati in un laccio di bracconiere. E quindi per tutta la vita se lo avremo proprio come esempio, non perché ovviamente queste forme di cicatrici non è che si tolgono, quindi è ricresciuto il
No,
pelo,
figurati.
però se tu lo vai a vedere si vede. E un giorno viene una famiglia con due bambine a rifugio, volevano un cane da casa. Tra l'altro, una delle due bambine era un po' più intimorita dell'altra per i cani, ma Lorenzo, il papà delle bambine, si è follemente innamorato di Tobia. Io personalmente ho cercato di dissuadere Lorenzo dall'adozione di un cane così particolare, perché comunque Tobia era un cane pauroso, aveva bisogno di un contatto costante, non era adatto a due bambine perché comunque timoroso così si sarebbe stressato ulteriormente. Fatto sta che invece, ecco, Lorenzo e la moglie hanno deciso di adottarlo. Hanno affrontato, devo dire, essere sincera, molti hanno dovuto superare diverse problematiche, hanno chiamato un educatore, hanno applicato diverse tecniche per fare in modo che Tobia diventasse molto più socievole rispetto al suo timore, alla sua ritrosia. E adesso, a distanza di oltre 2 anni, Tobia è un cane perfettamente inserito nel ambito familiare. Adora, non riesce a distaccarsi dalla sua famiglia, se solo Lorenzo o la moglie si allontanano un po' da Tobia. Tobia con lo sguardo li segue, come se lo stessero abbandonando. Hanno dovuto lavorare. Ecco, questo è l'esempio di una famiglia che non ha preso il classico cane che si è portato a casa ed era già tutto a posto, ma ha investito tempo, ha investito soldi, però ha dato la possibilità a Tobia di avere una famiglia. E
Certo.
Tobia li sta contraccambiando con un amore immenso, tant'è che Tobia tuttora ha qualche problema, non può rimanere solo troppe ore perché si lamenta. Però loro hanno organizzato la loro vita, e questo io gliene sarò sempre grata, per fare in modo che Tobia sia un cane felice, non hanno mai pensato di riportarlo al rifugio, cosa che io ho avuto paura che avvenisse. E devo dire che, ecco, è una storia a lieto fine, perché il momento più brutto della vita di Tobia, ossia rimanere imprigionato in un laccio, è stato l'inizio della sua nuova vita. Quindi, ecco, un lieto
Certo.
fine, per un cane che era nato, cresciuto e allevato per ben altri scopi.
Allora,
E adesso invece è un cane di casa.
possiamo dire che come per Tobia, si è chiusa una porta e si è aperto un portone, perché è il portone della
Esatto,
sua
sì.
nuova vita, ma non a tutti hanno la fortuna che ha avuto Tobia.
No,
Questo lo vogliamo
non
sottolineare
tutti, e per
assolutamente.
questo vorrei parlarvi dei cani dei cacciatori,
Perfetto.
perché nell'immaginario collettivo, come vogliono descriverli loro, sono cani felici, hanno la libertà. In realtà no,
Vabbè.
vivono malissimo, non conoscono l'amore. Poi ci sono, per carità, non voglio dire, ci sarà un 1% di cacciatori che li ama e li tratta bene, però vi assicuro che Tobia prima di allora non aveva mai conosciuto il calore di una carezza, di un abbraccio, di una pappa fatta con amore.
Ma sicuramente non abbiamo dubbi a tal riguardo. Giulia, allora a questo punto diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori di Cuori e Code, che sappiamo essere numerosissimi, e quindi li ringraziamo anche per questa attenzione, come
Sempre.
dire, assolutamente che è accaduta un po' dall'alto e dal cielo. Li ringraziamo davvero e diamo appuntamento, alla prossima puntata, dove parleremo appunto di questa, questione annosa che riguarda, che è un problema, proprio culturale, ma soprattutto umano,
Sì. Esatto.
di progressione della specie umana e non solo, che riguarda appunto, il come vengono trattati queste povere bestie che sono appunto i cani dei cacciatori. Cara Giulia, come al solito, un ringraziamento, per questi racconti che ci fai, soprattutto per i finali edificanti che riguardano la storia di questi animali. Ne abbiamo ancora da raccontare. E allora,
Tante, sì.
appuntamento anche con te, con Cuori e Code. Alla prossima puntata. Un saluto da Elena Polidori e da.
Da Giulia Negri, un saluto a tutti e grazie sempre per seguirci.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight.